24 mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so.
Ottima idea, Paolo Mieri, tutta l'ora, tutti i giorni della settimana. Grandi.
Ma non il sabato, ovviamente. Caro Paolo, buongiorno, martedì 11 giugno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno. Ovviamente i giornali sono pieni, come hai già detto tu, di ricadute delle elezioni europee, e questo ha messo un po' in ombra quella che invece sui giornali, soprattutto quelli americani, quelli di tutto il mondo, è la notizia del giorno, che per la prima volta su Gaza, sulla crisi di Gaza, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha accettato una proposta americana, la Russia si è astenuta e Israele l'ha sostanzialmente accettata. Israele che ha un nuovo governo, il vecchio governo Netanyahu, ma senza Benny Gantz, comunque l'ha accettata. Si attende una risposta di Hamas e Blinken è all'ottava visita nel Medio Oriente, oggi sarà in Israele, ieri è stata al Cairo, è suo il capolavoro. E insomma ci sono anche notizie di guerra, Israele ha colpito gli Hezbollah nel Libano, la Knesset ha votato l'esenzione degli ultraortodossi con il parere contrario, questo non è un fatto irrilevante, del ministro della difesa Gallant, significa coinvolgere nel servizio militare gli ultraortodossi. Ma insomma, oggi per la prima volta si è aperto uno spiraglio di pace. Tutti quelli che invocano la pace oggi sono distratti. È strano, no? È una cosa curiosa. Cioè, che gente che non viveva, che moriva, così il giorno in cui il Consiglio di Sicurezza vota un piano di pace con la Cina, la Russia, tutti i paesi che ne fanno parte, sono 14, perché poi ci sono i paesi di diritto permanente più quelli che si alternano, 14 voti favorevoli, è strano, vabbè, comunque vabbè, i giornali sono
sarà perché l'hanno proposto gli americani, forse, chissà.
Ma no, anche perché ci sono le conseguenze degli europei.
No, 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 dico il silenzio, diciamo, di questo mondo.
Sì, certo.
Sarà per quello.
Sì, va bene. E altra notizia su cui adesso io ogni giorno devo riconoscere un merito ad Avvenire, però mi tocca perché Avvenire è l'unico giornale che si occupa di queste cose, sempre per la sensibilità. Ma voi alcuni dei nostri ascoltatori hanno una sensibilità intermittente, solo su certi temi, su altri no. C'è un video shock del deserto, con decine e decine di morti tra Egitto e Libia, se ne occupa un articolo meritoriamente di Giulio Isola su Avvenire, pagina 24, uomini, donne e bambini sudanesi morti di sete e fame nel deserto dopo che il furgone su cui viaggiavano si è rotto, pochissimi sopravvissuti, c'è un ampio reportage sulla cosa, insomma. Abbiate, invito i nostri ascoltatori più esacerbati, giustamente esacerbati da questi temi, abbiate una sensibilità più ampia, ecco, chiedo solo una sensibilità più ampia. E sì, veniamo a quello che invece
sono una piccola, perdona, solo una piccola nota, io faccio notare sempre, perché poi noi ce ne dimentichiamo, che là parliamo di un posto nel quale c'è circa un milione di profughi, 2,5 milioni di persone che rischiano la fame, una crisi umanitaria devastante con un numero di morti che non è calcolabile al momento, prego.
Che non è calcolabile, bravo, sottoscrivo della prima all'ultima parola. E invece oggi è il giorno dopo e quindi è il giorno degli approfondimenti, ma soprattutto dei promossi e dei bocciati fra i candidati. Allora, il più promosso di tutti, quello che ha avuto più voti di quanti ci si aspettasse, addirittura il suo libro è tornato fra i primi 10 in classifica, il generale Vannacci, che adesso fa il fenomeno come gli spetta, come è giusto, andrà al Parlamento europeo annuncia che farà il sabotatore, come raccontavo tu stamattina, che a casa sua ha festeggiato con i camerati, però poi ha precisato che si trattava di camerati nel senso militare. Non l'ha ancora precisato,
però secondo me l'ha buttata là apposta per poi poter precisare questa cosa qua. Comunque
vedremo. Vabbè, poi c'è anche sono camerati in divisa, per questo li chiama camerati. E ovviamente adesso viene sempre più allo scoperto come un così sensibile alle ragioni della Russia, della pace ovviamente, perché la pace innanzitutto, poi, e in un abbraccio mortale sarà lui il rappresentante pacifista al Parlamento delle ragioni pacifiste al Parlamento europeo, ne ha ben intenzione, ben motivato. I giornali danno per bocciato Marco Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire, quello che durante la campagna elettorale ha proposto lo scioglimento della NATO, un altro grande pacifista. Sbagliano, perché c'è stata una storia strana a Roma, forse un attacco informatico, non si è capito bene, per cui alla fine, dopo aver consultato meglio dopo questo attacco le schede, è stata bocciata quella che era arrivata al posto suo, Alessia Morani, una famosa parlamentare del PD, ed è stato recuperato il nome di Marco Tarquinio in extremis. Comunque sia, diciamo, per quello che riguarda il popolo del PD, i votanti del PD non l'hanno votato in massa, non c'è stata una cosa come nella Lega per il generale Vannacci, ecco. Se oggi c'è una sensibilità verso questi temi è più nella Lega che nel PD. Anche Jasmine Cristallo, altra grande candidata che veniva dalle Sardine, credo che sia stata bocciata, mentre invece qua è una protesta personale, promosso a pieni voti con una marea di preferenze Lello Topo, ma i giornali si occupano poco. Lello Topo è il figlio di Ciccio Topo, ricordiamocelo sempre.
È stato il più votato in Campania, 110.000 preferenze.
Sono tutte preferenze da vedere, è un personaggio che abbiamo seguito molto, se ne occupa oggi sul Jimbo Cuomo, sul Corriere del Mezzogiorno, ma a parte raccontare che è un fan di Sergio Bruni, che era un cantante degli anni 50 che i nostri ascoltatori probabilmente non conoscono, è molto asettico come articolo, non è un articolo di colore. E invece c'è stato un caso in Sicilia di Caterina Chinnici, figlia del magistrato ucciso, presentata da Forza Italia come candidata simbolo, che poi sai come vanno le cose in Sicilia, sono sempre curiose. È arrivata terza, credo che andrà lo stesso al Parlamento europeo, però se ne occupa un articolo di Lorenzo De Cicco su Repubblica. È una cosa che ha sollevato un po' di proteste, perché Tajani addirittura non si è presentato apposta per darle il posto. Tanti big, a partire da Giorgio Mulesi, sono spesi per lei, però prima è arrivato Eddy Tamaio, fedelissimo del governatore Renato Schifani, che in teoria avrebbe dovuto restare neutrale, semmai sostenere la capolista. Secondo Marco Falcone, risultato oggi Chinnici clamorosamente fuori, anzi qua dice che addirittura è fuori dall'Eurocamera, nonostante l'apporto di Lombardo. L'unica possibilità per la figlia del magistrato ucciso dalla mafia è che rinunci uno tra Tamaio e Falcone, magari con una promozione nel partito. È complicato, insomma, però non è un fatto di poco momento. Quelli decidono di presentarsi col volto di Caterina Chinnici e la bocciano, perché due grandi raccoglitori di preferenze come Lello Topo, mi raccomando, guardate bene, e anche lì c'è stato questo caso. È stato bocciato anche Vittorio Sgarbi, nonostante Vittorio Sgarbi abbia avuto un modo di fare la campagna elettorale piuttosto singolare. Si è procurato, lui dice che gli ha dato lui in persona il numero di telefono di Conte e ha cominciato a tartassarlo di messaggi, secondo Conte, offensivi. Brutto, sei un idiota, non vali niente.
Ma che roba è? Capra, capra.
La sua campagna. No, ma che capra? Ma magari detto, capra. No. Cioè, l'ha torturato di messaggi molto, molto sì. duri e nonostante questo non l'hanno votata, anche perché questi messaggi sono rimasti fra lui e Conte. Il resto della campagna si è un po' distratto per questi messaggi a Conte. È stata bocciata, visto che parliamo di Europa, anche Carola Rackete, la famosa navigatrice, è stata bocciata in realtà il suo partito di Linke, e quindi il fronte pacifista, a parte Tarquinio recuperato in extremis e qualcun altro, perché poi sono stati bocciati, come è noto, tutti quelli della lista: Santoro, Vauro, Raniero Lavalle, Ginevra Bompiani. Il fronte, il grande fronte pacifista per l'Ucraina sarà rappresentato in Parlamento da Vannacci. Quindi il Fatto Quotidiano prende atto ampiamente della sconfitta di Conte e ci ragiona sopra. Però maliziosamente dice: ma anche tutte quelle chiacchiere che avete fatto su Draghi, cioè mette fra gli sconfitti anche Mario Draghi, perché dice tutti quei ragionamenti che Macron lo appoggiava, che sarebbe diventato commissario di qua, commissario di là, dove sono finiti? Sì. Che ve li siete
Travaglio,
dimenticati?
Travaglio scrive, dice: Super Mario resta disperso come la sua agenda, ma gli archeologi, gli speleologi continuano a scavare.
Non l'ho voluto leggere per non infierire, però effettivamente questo vale anche per, tornando alle elezioni europee, vale anche per le congetture che si fanno adesso. Siccome si voterà in Francia, vediamo se vince Bardella, che è l'altro grande eroe del giorno, perché è il 28enne italo-francese, francese ma diciamo di origine italiana, come dice lo stesso suo nome, che si candiderà, ha molte possibilità di vincere, però Macron ha voluto le elezioni proprio per far sì che si coalizzi un fronte, Mélenchon gli ha già detto di sì, si coalizzi un fronte contro il partito della Le Pen, quindi non è detto che vinca, ma per ragionare sulle sorti dell'Europa e, se vuoi, sulle sorti dell'Occidente, visto che ci saranno le elezioni anche in Inghilterra, chiedo a te e ai nostri ascoltatori di pazientare almeno 20 giorni, cioè di vedere le elezioni in due paesi non irrilevanti come sono la Francia e l'Inghilterra, mentre invece Scholz e l'attuale governo tedesco tiene il punto, dice: no, noi restiamo al posto nostro, andate a quel paese, non sarà certo per delle elezioni europee che ce ne andremo.
Senti Paolo, siamo quasi in chiusura, hai visto qualcos'altro molto rapidamente?
Ma guarda, ho visto un articolo di Massimo Fini che sul Fatto Quotidiano, che riprende quella intervista di cui abbiamo ampiamente parlato, di Francesco Verderame a Giovanni Pellegrino, dove si ripescano i misteri del rapporto fra il Partito Democratico della Sinistra, non so come si chiamasse allora, l'ex PC, e l'inizio di Mani Pulite, a toni molto vibranti. Penso che questa cosa andrà avanti, vedrete che ci sarà un seguito, anche se giustamente qualche giorno fa Davide Romoli sull'Unità si domandava come mai i protagonisti tipo Luciano Violante in primis, che venivano chiamati in causa, sono vivi, non hanno detto niente. Insomma, Davide Romoli è un giornalista che segue questa cosa con particolare attenzione, secondo me andrà avanti, mentre invece non ha fatto neanche un passo avanti a leggere i giornali. L'inchiesta sul Verminaio, la famosa inchiesta sulla denuncia di Cantone e Melillo che andarono davanti alle camere, io prima che attendiamo, noi andiamo in vacanza, almeno un passetto in avanti, non chiedo qualcosa, tantissimo, almeno un passetto in avanti vorrei che lo facesse.
Caro Paolo, grazie, ci sentiamo domani, solita ora, buona giornata.
Domani mattina, ciao.
Grazie Spezie Mieli, grazie, ho saputo che ci sarete tutti i giorni, anche la domenica, Natale, Capodanno, primo dell'anno, Pasqua, e questa è veramente una grande notizia. Grazie a nome di tutti.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni ad Alberto Cirio, che è stato appena confermato presidente della regione Piemonte e anche vice segretario di Forza Italia, quindi insomma, un paio di spunti sul quadro nazionale glieli chiederemo. Buongiorno Cirio e bentornato.
Buongiorno a voi, buona giornata e complimenti, perché Radio 24 è veramente una radio che aiuta a crescere tutti.
Grazie, ma grazie davvero. Senta, è un'insegna, è una vittoria la sua che viene letta in un quadro complessivo e generale, anche europeo se vuole, nel quale c'è un'avanzata delle forze più di destra, come viene letta come una vittoria della moderazione. Leggevo anche qualche commento oggi sui giornali, in particolare La Stampa e il Giornale di Torino, ovviamente. È una lettura da dare?
Ma io rappresento un partito, Forza Italia, che si vuole porre come la parte moderata del centrodestra, e questo è sicuramente un significato. Essere moderati non vuol dire essere molli, essere moderati vuol dire far prevalere una forza rassicurante, una forza di equilibrio, una forza di condivisione che sta saldamente nel centrodestra e convintamente nel centrodestra, perché è quel centrodestra che ha fatto nascere Silvio Berlusconi e che oggi con Antonio Tajani però rappresenta quest'area, che parla a tutto l'elettorato, dalla Meloni alla Schlein, e quindi parla a un elettorato molto ampio, e credo che questo sia anche uno dei motivi del successo che Forza Italia ha avuto alle ultime europee.
Si è registrato un certo grado di tensione su alcune posizioni e anche su alcune figure, penso a quella del generale Vannacci, nel corso di questa campagna elettorale, tra voi, tra Forza Italia e la Lega. Pensa che questo possa minare in qualche modo la convivenza, e partirei dal livello locale, cioè quindi dal suo livello, o non ci sono problemi su questo fronte?
Guardi, io sono stato eletto 5 anni fa con la Lega al 34% e le altre forze politiche al 6%. E abbiamo governato senza mai un problema, con una coalizione che ha saputo sempre fare sintesi. E oggi faremo la stessa cosa, perché la coalizione di centrodestra non è una coalizione aritmetica, è una coalizione politica. E quindi è evidente che la democrazia in Italia si chiama rappresentativa, perché deve rappresentare gli equilibri politici che vogliono gli elettori, perché questa è la democrazia. Ma è altrettanto vero che poi si fa sintesi, perché a noi piemontesi ci chiamano sabaudi, perché abbiamo un senso istituzionale molto forte e sappiamo che quando poi dobbiamo governare apparteniamo sia a partiti, ma prima di tutto apparteniamo al Piemonte e dobbiamo fare il bene del Piemonte.
Senta, a livello generale, che lettura dà di questo risultato elettorale? Certo, c'è il sorpasso, c'è addirittura questa idea che l'ha detto il vostro segretario nelle scorse ore, Tajani, dice puntiamo al 20% alle politiche. È tanto,
È tanto, però in questo Tajani ha imparato da Berlusconi, che tra l'altro voglio ricordare perché domani sarà un anno che non c'è più, e io ho voluto anche dedicare la vittoria del Piemonte al nostro presidente Berlusconi. E io credo che in questo Tajani, che si sta dimostrando per noi un grande leader, abbia incarnato il senso del berlusconismo di puntare in alto. Noi puntiamo naturalmente al 20, e devo dire che come puntavamo al 10 alle europee e siamo riusciti, quando soltanto un anno fa qualcuno ci diceva che non avrebbero fatto, o meglio che Forza Italia non avrebbe fatto neanche il 4, credo che puntare al 20 sia un obiettivo comunque raggiungibile, ma proprio perché è l'elettorato ampio. Se noi guardiamo dalla Meloni alla Schlein e guardiamo il centro e guardiamo l'area moderata italiana che vuole essere rappresentata, e c'è uno spazio in cui il 20% è sicuramente un obiettivo raggiungibile, con una forza rassicurante, che è quella che vuole essere la caratteristica di Forza Italia.
L'ultima domanda è sul futuro, su questo post elezioni europee. Lei tra l'altro è stato europarlamentare, vede la possibilità che, come dire, che non si arrivi a una maggioranza guidata, a una commissione guidata da Ursula von der Leyen? Io so che voi la sostenete, naturalmente, ovvio, poi però i giochi si fanno, lo sa perfettamente, in Consiglio europeo e poi ovviamente in Parlamento. Le sembra solida ancora la candidatura di von der Leyen in questo momento oppure no?
Ma è una candidatura sicuramente che ha un margine ampio, perché ha un margine molto trasversale. Quello che sarà importante, io parlo per il Partito Popolare Europeo perché ne faccio parte, è quello di saper interpretare bene questo voto, nel senso che il voto che arriva dalle ultime europee è comunque anche un segnale per l'Europa. Io sono un europeista convinto, il nostro presidente Tajani è uno dei leader europei del Partito Popolare Europeo. Spetterà a noi interpretare il senso di questo voto, perché non è un voto contro l'Europa, è un voto critico, però, perché l'Europa degli ultimi 7 anni non è piaciuta a nessuno degli italiani e neanche a noi del Partito Popolare Europeo. Vogliamo un'Europa più mamma e meno matrigna, per dirla in modo molto, molto chiaro. E io credo che quindi il Partito Popolare, che è il leader della politica europea, dovrà sapersi soprattutto fare interprete di questo messaggio che è arrivato dagli elettori.
Grazie Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Vice Segretario di Forza Italia, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. E proseguiamo le nostre interviste politiche con Gennaro San Giuliano, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali o della Cultura. Adesso non so perché avete cambiato un po' di denominazione nel frattempo. Ministro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, per chiarezza la denominazione fu cambiata dal mio predecessore, okay, Dario Franceschini, che lo ha chiamato Ministero della Cultura.
Io mi perdo pezzi, Ministro, che dobbiamo fare.
E a me sta bene così, Ministero della Cultura.
Vabbè, va benissimo. Allora, buongiorno innanzitutto e benvenuto ai nostri microfoni. Ovvia soddisfazione per il suo partito, Fratelli d'Italia. Oggi mi sembra che la riflessione stia un po' virando su questo. È tornato il bipolarismo, secondo lei, San Giuliano? La soddisfazione ovviamente vostra per la conferma del vostro partito, un 28% e passa. Dall'altra parte la naturale soddisfazione del Partito Democratico per aver raggiunto un risultato che forse era persino insperato, e molti dicono è tornato il bipolarismo. Che dice lei?
Questo non lo sappiamo ancora. Certo, il bipolarismo è auspicabile, perché diciamo alla fine poi e la forma, come dire, parlamentare delle grandi democrazie, quelle storicamente più avanzate, no? Guardiamo alla stessa Germania, guardiamo agli Stati Uniti d'America, quello che era la Gran Bretagna, conservatori e laburisti, cioè ci si divide programmaticamente, esiste un quadro costituzionale condiviso, e questo significa essere democrazia matura. Però non sappiamo ancora poi se questo si definirà negli anni a venire.
Senta, certo c'è questa, appunto, ripeto, voi siete di fatto, il vostro governo è tra i pochi che ha ricevuto, se si fa eccezione forse per la Polonia, ma Tusk è stato sostanzialmente appena da 6 mesi che è diventato capo del governo, è stato l'unica maggioranza sostanzialmente premiato, l'unico partito che porta, diciamo, che ha un presidente del consiglio che è stato confermato dal voto degli elettori.
Beh, questo è l'elemento più, diciamo, importante di vittoria per la nostra coalizione, cioè il fatto di essere al governo e di trovare una conferma così ampia degli elettori, perché poi alla fine tutto il centrodestra insieme è attorno al 47%, cioè un dato che si raggiungeva a stenti nei migliori anni di Berlusconi, quindi veramente un grande successo trovare la conferma degli elettori, quando poi sappiamo che solitamente chi governa è sempre penalizzato, pensiamo alla tradizione delle elezioni di mid term negli Stati Uniti d'America, quindi davvero un grande successo soprattutto poi per Giorgia Meloni, che vede consolidare la sua leadership nazionale e vede proiettare, come poi ha consacrato anche l'Economist nella sua copertina, una leadership di tipo europeo, quantomeno nel campo, diciamo, conservatore, nel campo moderato, diventa un interlocutore importante sullo scacchiere europeo, ed era, diciamo, da tanti anni che l'Italia non aveva un leader politico di questo tipo. Certo, c'è stato Draghi, ma Draghi non era un leader politico, era un super tecnico, una persona di grandi capacità, ma sempre un tecnico.
Qualcuno fa notare, ok, però Fratelli d'Italia ha perso comunque 700.000 voti.
Ma quello è effetto dell'astensionismo, cioè Fratelli d'Italia, cioè tutti quanti hanno perso i voti assoluti per effetto dell'astensionismo.
Sì, fatta eccezione, sono solo due partiti che hanno guadagnato in termini assoluti, che sono il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, che anche ha messo a segno una performance inaspettata, viene da dire, no?
È evidente che con più elettori ci sarebbe stato, a parità di percentuale, ci sarebbero stati anche più voti, insomma.
Senta, che cosa si prospetta per la coalizione adesso? Cioè, si è parlato di un certo livello di tensione all'interno della maggioranza, soprattutto con la Lega, soprattutto tra la Lega e Fratelli d'Italia, una corsa in parallelo, un tentativo di scavalcare a destra Fratelli d'Italia da parte della Lega. Prevede una fase di tranquillità o qualche forma di tensione?
Guardi, non c'è quadro più roseo e quadro migliori. Le tensioni non ci sono. Abbiamo ascoltato con attenzione le parole di Salvini, il quale ovviamente ha più volte dichiarato che per lui il governo è intoccabile, si va avanti in questa direzione a fare le cose, ad attuare il proprio programma. Noi a volte tra di noi ministri ci divertiamo nel leggere le cronache di alcuni giornali e a verificare quanto siano sganciate dalla realtà. Molto spesso i nostri colleghi confondono i loro desideri con la realtà, mentre invece un buon giornalismo dovrebbe essere la rappresentazione della realtà fatta per il lettore, non l'invenzione di una realtà astratta che non esiste. Quello appartiene alla letteratura di fantasia, e purtroppo molti operano nella letteratura di fantasia piuttosto che nel giornalismo.
Senta, l'ultima domanda che le faccio riguarda invece il futuro dell'Europa e il futuro degli assetti politici dell'Europa. C'è una possibilità che il vostro partito sostenga Ursula von der Leyen e un'eventuale nuova commissione guidata da Ursula von der Leyen o no?
Questo lo verificheremo nei prossimi mesi. Lei sa che i processi, diciamo, di composizione di una maggioranza europea sono processi piuttosto lenti, richiedono alcuni mesi. A noi interessa però il dato programmatico, cioè se si vuole virare verso un'Europa maggiormente dei cittadini, un'Europa delle persone, un'Europa dei popoli, e abbandonare alcune astrattezze eurofolli. Faccio un esempio, per esempio una transizione energetica, elemento pure importante e fondamentale, troppo accelerata e penalizzante per i nostri sistemi industriali, non solo dell'Italia ma anche di altre nazioni. Quindi verificheremo se sulla base programmatica ci saranno quegli elementi che per noi sono irrinunciabili: l'Europa dei cittadini, l'Europa dei popoli e la difesa, diciamo, del sistema produttivo economico europeo.
Comunque l'obiettivo di Fratelli d'Italia sarebbe quello di entrare nella maggioranza che sostiene la Commissione a prescindere dal nome, immagino.
Ma questo non necessariamente, cioè questo non... Sì, io personalmente penso di sì, però l'importante è che con questo voto l'Italia conti di più in Europa. Ecco, questa è la cosa importante, che l'Italia con le sue visioni conti di più in Europa, ma non per uno spirito di prevaricazione. Cioè noi siamo lealmente e convintamente europeisti, ma vogliamo passare da una posizione passiva in cui subivamo le decisioni dell'Europa senza decidere nulla a una posizione di codecisione, cioè vogliamo partecipare insieme agli altri alle decisioni che influiscono sul futuro dell'Europa.
Grazie Gennaro San Giuliano, Ministro della Cultura di Fratelli d'Italia, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, una pausa. No, non c'era pausa? No, mai detto, c'era la pausa, avevo capito male. Vabbè, così succede. E il giro interviste politiche di oggi si conclude con Cecilia Strada, capolista per il Nord-Ovest nel PD, candidata come indipendente. La signora delle preferenze, direi, nel Nord-Ovest. Strada, buongiorno, benvenuta. Ecco.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Come Lello Topo al sud, cioè 283.000 voti, non se l'aspettava?
È un risultato straordinario. Io mi aspettavo questo bel risultato del partito, sinceramente, perché ho visto le piazze, io ho fatto in 5 settimane 15.000 chilometri in 70 comuni. Vuol dire un po' più 150-200 incontri, non abbiamo ancora fatto i conti, e un mare di gente dappertutto che chiede di riorganizzarsi per ricostruire i propri diritti. Quindi io mi aspettavo un grande risultato del partito da questo punto di vista, e sinceramente non pensavo più alle mie preferenze, perché me l'avevano detto gli amici che hanno già fatto politica. Quando incominci a incontrare le persone ti dimentichi che ti servono le preferenze, che devi essere eletta, ma evidentemente questo incontro è davvero questa speranza che ha bisogno di essere organizzata il risultato è quello lì.
Senta, qua già qualcuno si spinge un po' avanti e dice: a vedere i risultati, a vedere come sono andate le cose, ne parlavamo prima con il ministro San Giuliano, è tornato il bipolarismo, no? Abbiamo da una parte un Partito Democratico che ormai che sfiora il 25%, 24,5% più o meno, Fratelli d'Italia al 28%, pur ovviamente con un quadro di astensione devastante a dire il vero, e però a dire ci siamo, si sta tornando in quella direzione, come la vede?
Sì, c'è un altro dato secondo me molto interessante, che è il Partito Democratico, primo partito tra chi ha meno di 35 anni, è solo interessante questo, per cui sicuramente c'è da recuperare l'astensionismo è veramente una ferita per questo paese, dobbiamo spiegare a tutti e tutti quanto sia davvero importante prendere in mano la propria vita per qualunque persona voglia andare a votare, ma che vadano a votare. Io vedo bipolarismo, non so, sicuramente ci sono due visioni del mondo che si stanno confrontando, e una è quella di chi dice abbiamo grandi sfide, affrontiamole insieme, e l'altra è quella della destra.
Senta, a proposito di questo, si sta ragionando, è uno dei primi lavori che dovrete fare da europarlamentari, oltre alla formazione dei gruppi e tutto il resto, sarà ovviamente lavorare su quali saranno i volti e le persone della prossima Commissione europea, su come sarà fatta la prossima Commissione europea, chi la sosterrà la prossima Commissione europea, che è di fatto il governo europeo. Su questo si sta ipotizzando che ci possa essere la stessa maggioranza che c'era prima, con magari qualche aggiunta, e questa aggiunta potrebbe essere esattamente una parte della destra, compresa Fratelli d'Italia. Vi sembra un'ipotesi? Le sembra un'ipotesi probabile, pensabile?
No, guardi, io su questo sinceramente rimando alla nostra segretaria, perché è lei che deve ora orientare quello che andremo a fare. Io penso che stiamo andando su con un gruppo di persone molto forte, e soprattutto con tantissime persone in Italia che vogliono diventare sempre di più, per cui questo sarà, come dire, saranno gli anni del lavoro in Europa collegati agli anni del lavoro in Italia, proprio dall'Europa fino a ogni comune. E andremo a fare delle nuove alleanze che nessuno ancora si sta immaginando, ma non nel senso con Fratelli d'Italia, nel senso proprio quello che abbiamo visto nelle piazze di Elli, nelle mie e di quelli tanti altri candidati. C'è una tale varietà di realtà di questo paese che si stanno organizzando, che ecco, io penso che mettere un arginale destra e anche ricostruire i nostri diritti sarà anche più rapido di come immaginiamo, sarà duro ovviamente, ma sarà più rapido di quello che temiamo.
Cambia qualcosa secondo lei a vedere il colore del Parlamento europeo e a conoscere anche le sue posizioni nel sostegno che darà il Parlamento europeo all'Ucraina?
Allora, ovviamente le linee dei partiti le fanno i partiti e non le fa strada. Quello che tutti quanti ci auguriamo, ma direi proprio da strada a Crosetto, passando per tutti gli altri, è che si riesca ad arrivare a una pace giusta prima possibile. A giugno c'è una conferenza di pace di alto livello in Svizzera, che si riparta da lì a cercare il negoziato. L'Europa deve imparare, ma indipendentemente dall'Ucraina, l'Europa deve imparare a parlare con una voce sola in diplomazia, in politica estera. A quel punto saremo la superpotenza. A quel punto saremo la superpotenza e non ce n'è più per nessuno.
Grazie a Cecilia Strada, neoparlamentare europea, appena eletta, come dicevamo, con una quantità di preferenze notevole, 280.000. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo domani mattina, come sempre alle 6.30, Carmelo Lauricella regia, Alessandro Schirano in assistenza, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. Noi ci risentiamo appunto domattina alle 6.30, i nostri canali social li conoscete, abbiamo aggiunto Reddit, allora, ci trovate 24 mattino, un subreddit che si chiama 24 mattino. A domani alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.